Il dottor Marco Bascapè è vice direttore dell'archivio storico delle IPAB, ex ECA. Sono molto lieto che sia presente la testimonianza di un archivista, perché senza archivio non si fa storia, senza fondi documentari è impossibile la ricerca seria. E una storia della carità esige il ricorso alle fonti, e l'archivio storico delle IPAB o dell'ECA sappiamo che sono strumenti fondamentali di lavoro per chi voglia costruire una storia della carità. Credo che quindi questo intervento del dottor Marco Bascapè abbia un senso profondo nel quadro del nostro convegno. Gli cedo pertanto la parola e lo ringrazio fin d'ora.
Si sente? Ecco. Nell'ultimo decennio del Cinquecento, quel curioso ed instancabile pubblicista che fu il gesuato milanese Paolo Morigia andò raccogliendo informazioni e dati di ogni genere su tutte le opere della misericordia e carità cristiana che vengano esercitate nella città di Milano. Ne uscì una sorta di guida o di prontuario delle istituzioni di beneficenza cittadine, stampata nel 1602 e nota sotto il titolo di Tesoro Prezioso dei Milanesi. È una di quelle opere celebrative alla quale accennava stamattina Claudia Di Filippo Bareggi. Per alcune istituzioni interessate dalla sua indagine, come l'Ospedale Maggiore con le sue numerose succursali, l'autore poté consultare i bilanci consuntivi più recenti, così da aggiornare i dati già in suo possesso e già utilizzati in precedenti compilazioni. Per altri istituti sembra che il nostro si sia limitato a mettere insieme cifre e notizie di seconda mano, o comunque non molto aggiornate. Va aggiunto che tutta la pubblicazione ha appunto un aperto fine propagandistico ed elogiativo, che deve suggerirci cautela nell'uso dei suoi dati. Infine, e qui smetterò di criticare il nostro simpatico informatore, quando cerchiamo di tradurre in cifre moderne, in unità di conto moderne, le cifre da lui offerte, ci accorgiamo che i conti non sempre tornano. Confronto tra i dati parziali e totali e così via. Ma nonostante tutto questo, mi sembra utile il computo generale delle limosine e opere pie che si facevano ogni anno in città, calcolato dal Morigia alla fine della sua ampia rassegna. Ci dà un'idea concreta di quale fosse, nel panorama cittadino, il peso ed il ruolo dei grandi luoghi pie e limosinieri, negli anni a cavallo tra 5 e 600. Limitiamoci alle voci principali. Traducendo i calcoli del Morigia appunto nelle nostre unità di conto, ogni anno a Milano si distribuivano in elemosina, più o meno le cifre sono calcolate con una certa approssimazione anche in considerazione dei dati non sempre sicurissimi, 280 tonnellate di pane di frumento, ben 390 tonnellate di pane di mistura, il pane dei poveri, circa 120 tonnellate di riso bianco, quantità minori di legumi e di sale, oltre 100.000 litri di vino, 5.000 fascine di legna da ardere, vestiti per oltre 280 chilometri tra panno basso e panno alto e un centinaio di paia di scarpe. A confronto con queste erogazioni in natura, la limosina che si fa in danari occupa una posizione sostanzialmente secondaria, circa 18.000 lire imperiali all'anno. Ora, tra le molte istituzioni comprese nel prontuario del Morigia, ospedali, luoghi pii, compagnie, monasteri anche, eccetera, risulta che la maggior parte delle limosine appena elencate, tranne quelle in drappi e quelle in denaro, era sostenuta da sole tre: il Consorzio della Misericordia, la Scuola delle Quattro Marie, la Casa della Carità, cioè i luoghi pii e lemosinieri per eccellenza. Questi tre organismi, infatti, sommando le cifre relative a ciascuno, controllavano l'erogazione del 56% circa di tutto il pane di frumento, oltre l'80% del pane di mistura, l'83% del riso e circa il 63% del vino. All'interno di queste percentuali, un posto di assoluta preeminenza spettava al luogo pio della misericordia riguardo all'elemento base dell'alimentazione dei poveri, il pane. La Scuola delle Quattro Marie, invece, controllava da sola circa il 90% delle erogazioni di sale e di legna per il riscaldamento. Per un altro aspetto importante, invece, quello delle doti assegnate alle ragazze da marito o da velo, il Morigia non offre elementi utilizzabili per un raffronto, ma sembra chiaro anche qui il ruolo di grande rilievo del Consorzio della Misericordia, un ruolo tale da poter essere forse paragonato ai monti di maritaggio di altre parti d'Italia. È tale che nel 1784 la Giunta delle Pie Fondazioni deciderà di assegnare proprio alla Misericordia anche tutti i carichi dotali degli altri istituti caritativi milanesi concentrati. Bastano queste cifre, per quanto approssimative, a giustificare il primato attribuito dal Morigia ai tre luoghi pii maggiori, e tra essi alla Misericordia come capo di tutti gli altri. Una posizione di spicco che troviamo confermata, del resto, in tutte le fonti cinquecentesche. E qui salto una parte di preambolo sulle vicende storiche precedenti dei luoghi pii milanesi, che d'altronde direi sono già abbastanza lumeggiate da alcuni accenni incidentali del discorso delle altre relazioni di oggi. Partendo dall'analisi delle funzioni dei tre luoghi pii maggiori, cerchiamo dunque di illuminare le ragioni e il significato storico di questa loro centralità nella Milano del Cinquecento. Queste tre case pie, leggiamo ancora nel tesoro prezioso dei milanesi, abbracciano tutti i quartieri della città per sovvenire alle miserie dei poveri e maritare fanciulle. Ciascun di questi tre luoghi pii sono retti e governati da 12 gentiluomini, i quali stanno a vita e deputati vengono detti. E tacciò che i poveri di ciascun quartiere della città possano ricevere la propria parte di beneficenza, in ogni luogo pio si eleggono 2 gentiluomini per porta, che distribuiscano i segni per le limosine nei rispettivi quartieri. I segni erano una sorta di tessere di beneficenza, o meglio di ticket, se mi perdonate l'anacronismo. Erano di metallo, venivano coniati separatamente dai vari luoghi pii ed erano riconoscibili grazie alle figure o alle scritte che vi erano stampate. Alla fine del Cinquecento, quelli distribuiti dalla Misericordia si differenziavano in segni ordinari, con l'immagine della Madonna e di Sant'Ambrogio, e segni appositi per le grandi elemosine di Natale e di Pasqua, con l'immagine della Natività. Dei primi se ne distribuivano ogni mese 11.149, secondo il Morigia. Ciascun segno dava diritto a ricevere 2 pani di frumento di circa 190 grammi l'uno, 4 pani di mistura di peso doppio, 381 grammi, e circa mezzo chilo di riso. Per le grandi feste, i deputati della Misericordia distribuivano invece, in aggiunta ai segni mensili, in tutto tra Natale e Pasqua, 6.479 segni della Natività, che all'epoca del Morigia avevano un valore più alto di quelli ordinari, doppia la razione di pane bianco, pari al solito quella di pane nero, e al posto del riso un boccale di vino, cioè circa 78 centilitri, grosso modo una nostra bottiglia. Presso le Quattro Marie, invece, il sistema era in parte diverso, nel senso che qui ogni mese i deputati distribuivano ai poveri delle sei porte 2 tipi di segni diversi, quelli grandi con l'immagine delle Quattro Marie e quelli piccoli raffiguranti la Madonna col figliuolo in braccio, corrispondenti ovviamente anche qui a razioni diverse di cibo. A dicembre e sotto le feste pasquali ci si limitava a raddoppiare la quantità dei segni grandi, con l'aggiunta a Natale di riso, sale e una fascina di legna per ogni segno. Senza annoiare con tante cifre, basti dire che il quantitativo globale di alimenti distribuiti dalle Quattro Marie tramite i segni, secondo i dati del Morigia, superava di poco la metà di quelli erogati dalla Misericordia. Ancora inferiore, e di molto, era il contributo del luogo pio Carità nel campo dell'erogazione per segni. Ma la Casa della Carità rivestiva un ruolo trainante in un altro ambito della beneficenza, nel sostentamento dei monasteri osservanti, sia di frati che di monache, rivelando in questo una sorta di continuità ideale con le sue lontane origini come consorzio del Terzo Ordine Francescano, al di là dunque della netta trasformazione di fine 400 illustrata dal noto. Il sistema dei segni ha un aspetto forse ovvio, ma importante, che lo caratterizza. È un'elemosina pubblica. Credo che la consegna dei segni avvenisse a domicilio, ma poi il povero, che più spesso era una povera, se guardiamo le fonti di fine Cinquecento, doveva prendere su, attraversare la città e venire qui, in centro, dove stavano le sedi dei luoghi pii e elemosinieri. Nella Contrada Solata, oggi via Broletto, la Misericordia, al Carrobiolo, in Piazza della Scala, la Carità, e le Quattro Marie nella contrada che si chiama ancora oggi dei Pattari, poco dietro il Duomo. Lo studio di Bruno Viviano sulle antiche sedi dei luoghi pii ci offre un'idea dell'importanza anche visiva che questi edifici vennero sempre più ad assumere nel tessuto urbanistico di Milano. Quella della Misericordia, alla fine del Settecento, era un grande caseggiato a 3 piani, che si distingueva per il bugnato assai prominente, con 2 cortili spaziosi, solai, porticati, pozzo, cantine ed orto. Un locale apposito vicino all'entrata era destinato per la distribuzione quotidiana delle elemosine. Tutti potevano vedere i poveri che si accalcavano sotto il portico della casa. Torna in mente la celebre miniatura degli statuti quattrocenteschi della Misericordia, con quella scena ambientata appunto davanti alla Domus Misericordiae Mediolani, sacchi di pane, barili di vino e la folla dei poveri e degli storpi che si fanno avanti a ricevere la propria parte. Sappiamo anche da fonti settecentesche che delle raffigurazioni analoghe erano state affrescate in età moderna sopra l'ingresso degli stessi luoghi pii, ma purtroppo non ne rimane traccia. I poveri devono essere visibili. Certo, è una ragione pratica quella che spinge i deputati a concentrare nella stessa casa capitolare i depositi di generi alimentari, a far lavorare il pane nei prestini di proprietà dell'ente lì vicino e organizzare direttamente in sede la distribuzione del pane e del vino. Ma non è solo questo. Tutti devono vedere il risultato della beneficenza cittadina, sapere dove vanno a finire i lasciti dei benefattori. In qualche modo si anticipano così i ritratti dei benefattori che diventeranno comuni nella fine del Cinquecento, soprattutto del Seicento. E sul teatro della società di antico regime, ogni ordine sociale ha la sua parte da recitare, quella dei poveri lì, nella veste degli assistiti, dei beneficati. L'elemosina è uno strumento privilegiato di salvezza eterna. La presenza visibile dei poveri è una benedizione, una preghiera visibile per l'anima dei benefattori. In piena età moderna, a Milano, mi sembra tutt'altro che spenta l'onda lunga del sistema assistenziale del Medioevo. Si pensi alle tante disposizioni testamentarie, anche del 5 e del 600, che imponevano all'erede tempi e modi pubblici dell'elemosina, in particolare delle doti e delle distribuzioni di vesti. L'elemosina come spettacolo connotava soprattutto gli interventi di organismi minori, le mille scuole con fraternite di parrocchie e di quartiere e alcuni luoghi pii di livello cittadino ma caratterizzati da una forte impronta religiosa. La scuola di Santa Maria presso San Satiro, quella dello Scurolo di Sant'Ambrogio, quella dei Santi Rocco e Romano e così via. Ma non si dimentichino le celebrazioni pubbliche, le feste e le cerimonie cittadine dell'età spagnola, nelle quali i cavalieri dei luoghi pii, di quelli principali, si facevano precedere in processione, tra le fanfare dei trombetti comunali, dalle ragazze da marito che avevano ottenuto la dote, e per poi farle sposare davanti a tutti. Le ordinazioni capitolari delle Quattro Marie ci rivelano ancora le forme teatrali che assumeva, almeno fino al 1555, l'ultima testimonianza che per ora ho rinvenuto, la grande distribuzione invernale di panno bianco basso di qualità scadente che viene accennata dal Morigia come relativa al Natale. Invece a metà Cinquecento era legata alla festa patronale a Sant'Ambrogio. Leggiamo ad esempio nella deliberazione del 24 novembre 1540: il giorno di Sant'Ambrogio prossimo, 21, i poveri vengano alla sede della scuola, gli si distribuisca il drappo e siano tenuti ad andare in Duomo come al solito. Questo aspetto di pubblicità, in tutti i sensi, dell'elemosina, o almeno del grosso delle elemosine, pone subito il problema di ciò che i luoghi pii non facevano, o facevano solo limitatamente: l'assistenza segreta ai poveri vergognosi. È un problema. Lo propongo qui in termini un po' provocatori, forse troppo netti, ma il problema mi pare esistere. Perché a Milano non mi sembra sia esistito prima del Seicento qualcosa di paragonabile ai grandi istituti specializzati nel soccorso riservato ai nobili e notabili decaduti, presenti in altre città d'Italia fin dal Medioevo, e sviluppatisi soprattutto a partire dal 400 sotto l'impulso dei domenicani. Penso ovviamente ai Buonuomini di Firenze e alla Compagnia dei Vergognosi di Bologna, studiati da Ricci. Certo, fin dal 1429, negli statuti della Scuola della Divinità, si parla dei poveri cui mendicare e rubescunt, come ha da tempo rilevato Bertelli, e attestazioni ancora più precoci si possono trovare per il Consorzio della Misericordia. Ma ciò che non quadra rispetto alle istituzioni specifiche per i vergognosi è la pubblicità di cui si diceva. La divinità distribuiva sì elemosine più di lusso, per esempio quelle in denaro, che implicavano un riconoscimento di maggiore dignità e di autonomia, la libertà di scegliere che cosa farsene, come diceva anche Bernardino da Feltre, ma le distribuiva col solito sistema dei segni. Parlare di poveri che arrossiscono a mendicare non significa necessariamente parlare di nobili decaduti, come ricordava anche Pullman stamattina. Certo, di non mendicanti, ma io penso che le elemosine distribuite col sistema dei segni non andassero ai mendicanti, ai vagabondi di professione, anzi direi può essere certo. La distribuzione dei segni per porte implica una loro destinazione a persone e a famiglie residenti in città, facenti parte del corpo sociale cittadino. Comunque non significa parlare di nobili decaduti. Nella rassegna del Morigia, l'unico cenno significativo ai poveri vergognosi è nella descrizione di un istituto promosso alla fine del 400 dai domenicani, e non a caso visti i casi di Firenze e di Bologna, appunto legati a quell'ordine, cioè il pio luogo di Santa Corona. E tutti quelli che non possono o non vogliono per vergogna andare a curarsi nelle loro infermità all'ospitale sono suffragati con gran carità da questo luogo, cioè con visite mediche a domicilio e con la somministrazione di medicinali, ma questi, si badi, andavano ritirati presso la farmacia dell'istituto, quindi ancora in pubblico. Nel funzionamento di questo ente si avverte già una preoccupazione moderna per il controllo degli assistiti, per la distinzione tra poveri meritevoli e falsi poveri. Ma è solo all'inizio del Seicento che irrompe sulla scena milanese il problema della povertà vergognosa, avvertito ed affrontato dai fondatori del luogo Pio Loreto, con sensibilità analoga a quella manifestata già da qualche tempo nelle istituzioni di altre città. Sull'origine di questa istituzione rimando all'intervento di Rurale sull'azione dei gesuiti che pilotarono il sorgere della congregazione di Loreto nel 1601. Ma se mi date il tempo vorrei citare appena un brano del 1766, è una relazione fatta per i visitatori regi nel piano delle riforme teresiane, e raccontando come viene fatta l'elemosina da alcuni, usa certi termini che sono chiari di cos'è la novità dell'Opus Pio Loreto, cosa dico che mancava prima. I sovvenuti del luogo Pio sono unicamente i vergognosi, abitanti nella città, quali, secondo anche la mente dei benefattori, vengono divisi in due classi, dette dalla congregazione, i casi a notizia ed ordinari, cioè ceto nobile e mercantile, artigiani e simili. Si dice poveri vergognosi, avvegna che deggiano essere di quelli soltanto che, e per i loro natali, e per le loro situazioni e qualità, tutto che posti in grande necessità, per una certa connaturale rubescenza, si vergognano di mendicare per la città, per non essere pubblicamente conosciuti, essendo l'istituto della congregazione di soccorrerli segretamente. Più avanti si spiega meglio che vengono registrati i nobili che, dopo attento esame e informazioni segrete dai vicini, dai parroci, si sa che essere veramente bisognosi, vengono registrati, ma questo libro sta sempre riservato e custodito presso il prefetto, ad oggetto che le famiglie non vengano propalate, essendo ciò contemplato assaissimo dalla congregazione come parte delle stesse elemosine. Le ragioni di questo ritardo milanese vanno studiate, come poi, viceversa, le ragioni del prolungato successo a Milano di questa forma speciale di assistenza ai nobili civili e decaduti, che qui conoscerà uno sviluppo ottocentesco di grande rilievo, comune solo a poche altre realtà italiane, come Bologna e, mi pare, anche Venezia. Voglio solo abbozzare un'ipotesi di ricerca. Scorrendo l'elenco dei lasciti di beneficenza milanesi pubblicato dal Noto, colpisce l'enorme quantità di testatori che imposero agli eredi qualche forma di carità condizionata, come si diceva, cioè delle elemosine da distribuire a poveri della propria discendenza, o di questo o quel casato affine, e così via. Lo si risconta soprattutto nel settore dei carichi dotali. Ma questo significa che dei nobili, o almeno dei notabili, potevano concepire di chiedere per sé, per la propria famiglia, un'assistenza che sapevano essere pubblica. In alcuni casi addirittura è lo stesso nobile testatore a prescrivere forme di grande solennità nella consegna ai suoi discendenti meno fortunati delle elargizioni da lui ordinate, la dote, un paio di guanti o cose di questo tipo. Viene sospetto che proprio la teatralizzazione dell'elemosina assolvesse allo scopo di ritualizzare il reinserimento del nobile decaduto nella società cittadina, inserendo il gesto dell'elemosina in una ritualità collettiva che fungesse da compensazione simbolica e che non lasciava spazio alla vergogna. La comparsa del luogo Pio Loreto potrebbe in tal caso rivelare un mutamento profondo nel costume e nel sentire sociale dei milanesi. Una trasformazione profonda che va sicuramente collegata al processo di irrigidimento delle gerarchie sociali, come suggeriscono le osservazioni del Ricci per Bologna, ma insieme anche ai grandi rivolgimenti allora in atto nell'economia milanese e lombarda. Cerco di riassumere, visto che penso di avere ancora pochi minuti, delle considerazioni che avevo fatto in base sulla composizione dei due capitoli delle Quattro Marie e della Misericordia nel corso del Cinquecento. Chi sono i deputati di questi luoghi principali? L'indagine è piuttosto complicata, si tratta di spogliare l'elenco delle delibere e di individuare, non sempre viene detto quando si sostituisce una persona. Comunque il meccanismo era, come si è detto, i deputati stavano a vita, la sostituzione avveniva per cooptazione interna da parte degli 11 rimasti, con sistema segreto, però sicuramente, come notava già prima l'Albini, c'è un accordo precedente, insomma, anzi a volte si dice che si è prima chiesto all'interessato se poi avrebbe accettato l'onere. Ecco, da questo spoglio finora ho esaminato gli anni dal 25, dagli anni 20 alla peste di San Carlo, 1577, emergono chiaramente alcuni dati, ecco, in parte ovvi, cioè con la coincidenza con il patriziato milanese, può essere interessante un dato che in media ci sono 3 decurioni ogni 12 deputati, 3 membri del Consiglio Comunale. D'altra parte, un altro caso dato che mi sembra anche più interessante è quello invece della presenza di ben 7 membri delle grandi cariche statali, e in particolare tutti della Camera, magistrato ordinario e magistrato straordinario, anche un prefetto della Nona, un prefetto delle Biade, visto il legame con il problema nonario appunto dell'assistenza, e dall'altro visto il problema delle entrate che erano legate ai poderi e alle esenzioni fiscali relative. Per inciso, negli anni 70 ancora i grandi luoghi P maggiori, che comprendevano oltre a questi tre l'ospedale maggiore e la fabbrica del Duomo, erano ancora creditori verso la Camera per i debiti fatti ai tempi delle guerre di ben 38.000 scudi d'oro. E poi l'ultima considerazione che facevo era il confronto tra i due. Il dato ci pare tanto più significativo quando veniamo a scoprire che invece negli altri istituti di beneficenza milanesi non mancavano rappresentanti di questo o quello dei tre grandi luoghi P, spesso di tutti e tre contemporaneamente. È un fenomeno macroscopico. Scorrendo soltanto gli elenchi dei deputati forniti dal Morigia, alla fine del Cinquecento la Misericordia era presente con 7 dei suoi uomini, dove più dove meno, nei consigli di amministrazione di almeno altre 5 opere pie. La Divinità, in particolare, su 12 deputati ne aveva 4 in comune con la Misericordia, 2 con le quattro Marie e 1 con la Carità. E non faccio gli altri esempi. Ecco, mi pare che il quadro d'insieme sia quello delineato, e che è interessante notare si estende anche ad altri ambiti non prettamente assistenziali, come quello dei deputati di monasteri femminili o di altri tipi di collegi sorti in quell'epoca, o anche i rettori di confraternite di parrocchia. Se aggiungiamo che gli amministratori dei tre luoghi P avevano una parte di rilievo nell'elezione dei deputati dell'ospedale maggiore e del Monte di Pietà, come è già stato ricordato, non è esagerato affermare che attraverso le quattro Marie, la Carità e la Misericordia, il patriziato era in grado di controllare una larga fetta del mondo assistenziale cittadino. Così stando le cose, è inevitabile chiedersi se sia percepibile e se vi sia stata una strategia complessiva nella gestione della beneficenza da parte del patriziato milanese. È una prospettiva di ricerca tutt'altro che facile, ma mi pare che vi siano alcune strade percorribili. Si è visto che le persone non erano le stesse nei capitoli dei tre grandi luoghi P, ma dalle osservazioni capitolari delle quattro Marie veniamo a sapere dell'esistenza, almeno dagli anni 20 del Cinquecento, di incontri e di accordi con i rappresentanti aliorum locorum piorum, incontri che dovettero essere anche più frequenti di quanto, più o meno occasionalmente, ci viene segnalato nei registri di questo luogo pio. In più di un caso, tali riunioni collegiali avevano per oggetto il coordinamento delle erogazioni destinate ai monasteri femminili, o persino interventi di riforma nei monasteri stessi. Rimando alla relazione di Lucia Sebastiani per l'importanza appunto dei monasteri anche da un punto di vista assistenziale. Dopo circa mezzo secolo, la stessa fonte ci offre il primo indizio concreto di una vera pianificazione, e insieme il segno di una sensibilità nuova, di una percezione moderna della povertà. Nell'archivio della Curia Arcivescovile si conserva un piccolo registro del 1577, un quadernetto, prodotto chiaramente da Luogo Più Misericordia e recante l'elenco dei poveri abitanti nel quartiere del signor Posbonello, Giovanni Battista Pozzomonelli, ossia fuori Porta Ticinese, con il numero dei segni spettanti ad ogni persona o nucleo familiare. Ora, in una delibera delle Quattro Marie, del dicembre di quello stesso anno 1577, tra le varie e confuse provvidenze riguardanti la peste, troviamo registrato: ogni deputato, nelle parrocchie a cui è preposto, non si parla più genericamente di porte, compili un elenco scritto dei poveri atti a ricevere elemosine, secondo la qualità e secondo la determinazione presa da tutti i deputati di tutti i luoghi pii di questa città. È così spiegata l'origine di quel registro. È una decisione di grande portata. È qui probabilmente che ha origine quella ripartizione delle parrocchie di ciascuna porta tra i maggiori luoghi P che troviamo accennata di sfuggita nel Morigia e sottintesa in alcune deliberazioni più tarde dei singoli enti. Definendo chiaramente le diverse zone di intervento, sembra di leggere tra le scarne righe del verbale del 1577, si eviteranno sovrapposizioni, sprechi ed abusi. Ciascuno abbia la responsabilità dei suoi poveri e controlli che siano idonei a ricevere l'assistenza cittadina.